Buonasera a tutti. Allora, stiamo facendo questa settimana biblica sugli Atti degli Apostoli, un libro molto importante perché si parla della Chiesa. San Luca ha scritto Luca Atti, prima il Vangelo e poi gli Atti degli Apostoli, perché si parla di dittico lucano, cioè come un dittico. Avete visto i dittici, i pannelli, no? I quadri? Gesù e la Chiesa. La Chiesa deve riprodurre Gesù. Allora, Gesù predica, Pietro predica. Gesù guarisce, Pietro guarisce. Gesù fa la sua missione, Pietro e soprattutto Paolo è missionario. Come muore Santo Stefano? Gesù muore Santo Stefano. C'è proprio una riproduzione. Allora, questa sera dobbiamo vedere la persona di Paolo, così come emerge dagli Atti degli Apostoli, a partire da Atti 9, l'episodio di Damasco, quando Paolo non cadde da cavallo, perché non stava a cavallo, stava a terra e fu buttato giù. Allora, inquadro brevemente questo brano e poi vediamo che cosa, un po' la figura di Paolo negli Atti. Allora, su questo brano si discute sempre molto se sia la conversione di San Paolo o la vocazione di San Paolo. Perché, signora, lei ha detto qualcosa, cosa ha detto? Conversione significa che io sono testimone di Geova e divento cattolico. Invece vocazione significa che Dio mi chiama. Allora, conversione, non si può parlare propriamente di conversione per San Paolo. Perché? Perché non è che lui ha cambiato da una religione e è passato ad un'altra religione, perché lui rimane nel giudaismo, nell'ebraismo, riconosce però che Gesù è il Messia, ciò che molti dei suoi connazionali non hanno fatto. Quindi qualcuno dice non possiamo parlare di conversione, giustamente, perché manca anche nel racconto il vocabolario della conversione, metanoia, metanoei, cambiare testa. Allora è una vocazione, perché dice, è una vocazione, San Paolo è stato chiamato da Dio per una missione importante, perché ci sono dei tratti, effettivamente, che rendono l'episodio di Damasco, quando San Paolo, mentre si sta recando ad uccidere i cristiani, viene avvolto da questa grande luce, ecco, sembra essere una vocazione profetica, come i grandi profeti dell'Antico Testamento vengono inondati da una grande luce o da una visione teofanica di Dio, così Paolo. Quindi c'è un elemento che lo rimanda alle vocazioni profetiche, come anche nel profetismo noi abbiamo l'invio per una missione. Tutti i profeti sono destinatari di un invio missionario. San Paolo anche, lui deve essere il missionario delle genti, l'apostolo delle genti. Però anche qui, vedete, se noi leggiamo poi nel testo, manca anche il vocabolario della chiamata, perché chiamare si dice kaleo in greco, qui neppure c'è. Ora, sapete che cos'è questo racconto? È un racconto sulle vie di Dio, che non sono le nostre vie, perché San Paolo era uno che stava andando ad uccidere i cristiani. Quindi nessuno avrebbe scommesso un solo euro sul fatto che sarebbe diventato il più grande missionario di tutti i tempi, perché era uno che uccideva i cristiani, e invece diventerà quello che nel giro di 20 anni ha diffuso il Vangelo in tutto il Mediterraneo durante i suoi 4 viaggi missionari. Quindi è un brano sulle vie di Dio che non sono le nostre vie, che sono vie diverse. Gesù non parla in realtà con San Paolo, gli dice soltanto una frase: Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Allora, quando nella Bibbia noi troviamo per due volte nominato uno, significa che, che Dio lo ama. Abramo, Abramo, Mosè, Mosè, Paolo, Paolo. E poi Gesù che cosa dice? Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Ma Paolo stava perseguitando Gesù? No, perché Gesù già non c'era più. Stava perseguitando la Chiesa. Ora vedete che Gesù già si identifica con la Chiesa. Perché mi perseguiti? E poi San Paolo dice, chi sei? Quando sente questa voce e questa luce. Chi sei? E la risposta è, sono Gesù che tu perseguiti. Allora, cristologia bassissima. Che significa cristologia bassissima? Che Gesù poteva presentarsi come il risorto, come il Messia, come il Signore. E invece gli dice, sono Gesù che tu perseguiti. Perché? Perché in Luca, nel Vangelo di Luca e anche negli Atti, Dio mai si impone all'uomo, mai, però lo chiama alla fede e lo chiama anche ad una fede cieca, perché Paolo, per esempio, in quell'episodio di Damasco non sa poi quello che gli capiterà, perché Dio poi non dice niente a San Paolo, Gesù non dice niente a San Paolo, lo dice ad Anania, dice ad Anania, guarda che sulla via diritta c'è uno che è rimasto cieco, quindi vai lì e fai tutto quello che devi fare. E Anania ha ricevuto quindi le indicazioni, non San Paolo. E San Paolo si deve fidare di Anania, perché questo è il modo in cui agisce Dio nel Vangelo di Luca e nel Vangelo degli Atti, e nel Libro degli Atti. Fede cieca. Anche Pietro, che vedrete domani, l'episodio di Cornelio, non sa cosa deve fare con Cornelio. Gesù, Dio, glielo spiegherà un po' alla volta. Ma anche Maria viene chiamata alla fede cieca, fede senza sapere come andranno le cose. A partire da questo episodio di Atti 9 nasce poi tutta quanta la vicenda di San Paolo, che ripercorreremo questa sera. Avete un po' un foglio in cui sono scandite le tappe di San Paolo nel Libro degli Atti. Ora, quando noi vogliamo ricostruire l'itinerario di Paolo, abbiamo, diciamo, due o meglio tre fonti. La prima fonte è la fonte autobiografica, cioè sono le lettere di San Paolo. Allora, Paolo a volte ci dà notizie di lui, e questo capita per esempio in Galati capitolo 1 e capitolo 2, quando lui riferisce anche ciò che gli capitò a Damasco. Quindi questo è il racconto di Damasco in bocca a San Paolo. Lì San Paolo dice che mentre si stava recando a Gerusalemme, a Damasco, con lettere per distruggere i cristiani, gli capitò questo episodio, quindi rimane cieco per tre giorni, poi viene battezzato, poi va a Gerusalemme e da lì poi passa quattro anni in una condizione di totale deserto, perché Paolo, dopo l'episodio di Damasco, scompare dalla scena per quattro anni. Dove è stato Paolo dal 36 al 40? Non si sa, ma sicuramente nel deserto arabico, così dice lui. Per quattro anni vive una profonda solitudine, si nasconde anche, perché dopo Damasco aveva già cominciato a dare fastidio. Perché San Paolo era un tipo un po' strano, come vedremo. Strano nel senso che era molto irruento. Quando lui predicava, non lasciava indifferenti. Infatti, non appena si converte, diciamo, diventa cristiano, cominciò a predicare a Damasco. Ma gli apostoli, in particolare Barnaba, che era lì a Damasco, gli dice: per favore vattene, perché noi vogliamo stare tranquilli, stiamo cercando di organizzare la nostra piccola chiesa, questi già ci vogliono uccidere tutti quanti, poi tu fai una predicazione così forte. E lui, infatti, dopo la predica cercano di ucciderlo, e sapete San Paolo come fugge? Calato in una cesta dalle mura, episodio di cui lui si vergognerà per tutta quanta la vita, perché dirà: sono scappato, invece avrei voluto morire martire a Damasco, ma doveva lavorare, perché il Signore lo ha chiamato per un lavoro. Altre notizie lui ce le dà in Filippesi 3, quando dice che è circonciso l'ottavo giorno della tribù di Beniamino, ebreo dei ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo persecutore della Chiesa. Ecco, qui lui si descrive. Circonciso l'ottavo giorno, cioè proprio non è che l'hanno battezzato a 6 mesi, a 7 mesi, a 2 anni, no, l'ottavo giorno, come prescrive la legge. Secondo, ebreo dei ebrei, cioè mamma ebrea e anche papà. Voi sapete che si diventa ebrei per mamma, non per papà. La mamma deve essere ebrea. Se mamma non è ebrea e il papà è ebreo, il bambino non è ebreo. Deve essere la mamma ebrea. Lui c'ha sia il papà che la mamma ebrei. Della tribù di Beniamino. Beniamino era il figlio prediletto di di Giacobbe. Quindi significa son di Milano, cioè proprio un milanese doc, cioè una tribù importantissima. Fariseo. Che significa fariseo? Fariseo erano gli ebrei maggiormente impegnati nel discorso religioso, grandi osservanti della legge. C'erano addirittura tra i farisei i cosiddetti chaver o chaverim, erano laici che vivevano al modo dei preti, anzi peggio dei preti. Ora, dire San Paolo sono fariseo quanto alla legge, non lo so, è come se uno dicesse: non sono un semplice parrocchiano, ma sono, non lo so, del rinnovamento nello spirito, oppure sono un focolarino, oppure sono un terz'ordine francescano. C'era uno che si impegnava molto, no? Poi ci dà altre notizie. In Prima Corinti 9 dice che non sono come Pietro, che si porta dietro una donna. Io invece non ho donne con me. Invece Pietro c'aveva la donna che cucinava, non lo so chi era questa, sapete che c'aveva la suocera, non sappiamo. Lui però non ha accettato di essere seguito da donne, non si portava donne appresso. Durante la missione vedremo quali saranno i gruppi missionari che si muoveranno con San Paolo. C'è solo una donna che a un certo punto lo affianca, e che è Priscilla, che era una romana cacciata da Roma, da Claudio, e si incontra con Paolo a Corinto e fa parte del gruppo, diciamo, del secondo barra terzo viaggio missionario. Quindi ci dà un po' queste notizie. Però la fonte principale da cui attingere alla vita di Paolo è senz'altro il libro che state vedendo questa settimana, gli Atti degli Apostoli. Ora, la prima notizia su San Paolo ci viene da Atti 7,58, di cui vi ha parlato ieri sera sicuramente Don Carmelo. Ora, che cosa avviene nel momento in cui Stefano viene messo a morte e lapidato? Innanzitutto vi invito a considerare per un attimo che cos'è una lapidazione. Cioè, una lapidazione significa che tu senti le ossa che si rompono e il sangue che schizza dappertutto, e gli organi interni che non si capisce che fine fanno, gli occhi che schizzano, cioè questa è una lapidazione. E Paolo è tra quelli che materialmente non tira le pietre, ma mantiene i mantelli di quelli che stavano uccidendo Stefano, cioè lui era d'accordo su quella uccisione. Però non è l'esecutore materiale, però fa parte del gruppo di quelli che hanno ucciso Stefano. Si dice che lui era in quel momento Neanias, un giovane, quindi probabilmente avrà una ventina d'anni, questa è l'età sua in questo periodo, 20-21 anni. Beh, diciamo che Paolo è nato tra il 6 e l'8, o massimo 10 dopo Cristo, a Tarso di Cilicia. Quando Stefano viene martirizzato nel 36, potrebbe avere quindi un 25 anni. 25 anni, diciamo che questa è la sua età. Dopo questo episodio del martirio di Stefano, ecco che si reca a Damasco, dove deve sterminare la comunità cristiana locale. Noi abbiamo nel libro degli Atti 3 volte il racconto di questa vocazione di Paolo di Damasco: Atti 9, Atti 22 e Atti 26, come vedete anche sul foglio. Perché? Atti 9 potrebbe essere il racconto di Luca. Luca è un discepolo di Paolo, fa parte del gruppo missionario, conosce la storia e in Atti 9 è lui che ce la racconta, perché ci sono tutti i tratti della scrittura lucana. Invece in Atti 22 potrebbe essere piuttosto il racconto della comunità di Damasco, che si vantava di aver generato San Paolo. Infatti in questo racconto di Atti 22 è molto forte il ruolo di Anania. Anania che accoglie Paolo, lo battezza, eccetera, eccetera. Atti 26, in cui Paolo si difende nel tribunale, potrebbe essere invece un brano più autobiografico. Quindi è Paolo stesso che racconta l'episodio. Allora, vediamo prima di Damasco che cosa fa Paolo e che cosa fa dopo Damasco. Allora, dicevamo, nasce intorno al 10. Da alcune notizie che lui stesso ci dà, è di Tarso di Cilicia e la sua famiglia è una famiglia importante, perché lui è cittadino romano, civis romanus sum, dirà. E questo è un privilegio per lui, perché non lo uccideranno nel processo che gli faranno a Gerusalemme, perché è un cittadino romano. Quindi i cittadini romani potevano essere giudicati soltanto a Roma da Cesare, dall'imperatore, ma non fuori patria. Allora, probabilmente la sua famiglia aveva reso dei servigi all'impero. Allora, per questo motivo, è come uno che diventa cavaliere, commendatore, no? Era una famiglia importante. Lui ha studiato a Tarso, che è una comunità della diaspora. Che cosa sono queste comunità? Sono ebrei che non vivono in Eretz Israel, nella terra di Israele, ma vivono invece in diaspora, in dispersione, come ancora oggi. La diaspora degli ebrei comincia nel 586 avanti Cristo con l'esilio verso Babilonia. E da allora ci sono sempre più ebrei fuori che non ebrei in Eretz Israel, in terra di Israele. Pensate che al tempo di Gesù noi abbiamo 6 milioni di ebrei nel mondo, forse 1,5 vive in terra di Israele, il resto fuori. La più grande comunità ebraica del mondo era Roma e Alessandria. A Roma vivevano 50.000 ebrei, nella zona al di là del Tevere, Trastevere, attualmente dove c'è il ghetto. Anche storicamente vivevano lì, è una delle comunità più antiche di Europa. E ancora oggi sapete che sono 30 milioni gli ebrei, ma di questi 30 milioni 5 milioni vivono in Israele, 25 milioni nella diaspora. Noi in Italia ne abbiamo 30.000, ma a New York vivono vari milioni di ebrei. Ci sono più ebrei in America che non in Israele. Poi abbiamo le comunità dell'Inghilterra che sono tante. Ora lui, vivendo a Tarso di Cilicia, vive in questa città dove si studia e si parla il greco, quindi lui è un grecofono, ed essendo di buona famiglia viene mandato a studiare è sicuramente arrivato al secondo, terzo livello dell'istruzione. Primo livello era la grammatica. I bambini dall'età di 6 anni all'età di 10, 11 anni studiavano grammatica. Che cos'è grammatica? Come si scrive? Poi dagli 11 ai 14 anni si studia retorica. Che cos'è retorica? Come si parla? Però come si parla gli altri stanno zitti. Questo significa retorica. Cioè io faccio un discorso ma gli altri mi ascoltano. E proprio erano abituati a parlare in pubblico dagli 11 ai 14 anni. Invece dai 15 ai 17-18 si fa dialettica. Dialettica significa che io espongo il mio punto di vista e poi c'ho un interlocutore che reagisce. Questa è la dialettica. Ora Paolo conosce il modo di ragionare dei greci, degli antichi, infatti nelle sue lettere troveremo procedimenti retorici e procedimenti dialettici. Però è un uomo del mondo greco, non è un pescatore di Galilea come San Pietro che al massimo sa fare la O col bicchiere, cioè è uno che aveva studiato nel mondo greco, quindi conosceva la cultura dominante. Però intorno ai suoi 17-18 anni sente l'esigenza di crescere nella fede dei padri e si trasferisce a Gerusalemme. E a Gerusalemme partecipa a quella che è la più importante scuola del periodo, che è la scuola di Hillel. Hillel è un grandissimo rabbino di quel periodo, il cui erede era Gamaliele II, il maestro di San Paolo. Noi Gamaliele lo troviamo anche in Atti, perché è un uomo che dà un giusto consiglio, dicendo: guardate che questi cristiani, questi seguaci di Gesù, se non vengono da Dio, prima o poi finiranno. Se invece vengono da Dio, è inutile che gli fate la guerra, perché non riuscirete a vincerli. Ecco, lui è il maestro di San Paolo. E Paolo per un po' di anni è stato sicuramente a Gerusalemme, dove ha fatto l'accademia rabbinica, cioè ha studiato per diventare rabbino. Che significa studiare per diventare rabbino? Studia per diventare prete, come i nostri ragazzi che si vogliono fare preti vanno nei seminari e studiano teologia, lui è andato per studiare il mondo rabbinico presso un'ottima scuola. Sicura, però non vede, lui dice nelle sue lettere, non ho mai visto il Signore nella carne, quindi non è stato a Gerusalemme negli anni dal 27-28 al 30 in cui Gesù si muoveva con il suo ministero pubblico, perché probabilmente è tornato a Tarso, non sappiamo per quale motivo, non è detto. Però quando torna a Gerusalemme, ecco che vede il giovane movimento cristiano che è una realtà ormai importante. E lui decide nel suo cuore che questi vanno uccisi, vanno perseguitati, vanno eliminati, devono essere estirpati. E diventa, ecco, un fariseo che perseguita la Chiesa. Ecco, per i farisei Gesù è insopportabile. Perché? Perché il fariseo è colui che mette al centro della sua religiosità la Torah e le regole della Torah, quindi la legge. Ora, Gesù rispettava la legge, non è che non la rispettava, però Gesù alcune volte, pur rispettandola, si prendeva delle grosse libertà rispetto alla legge. Per esempio, se in giorno di sabato c'era da fare del bene, Gesù non aveva problemi, faceva il bene. Il sabato va bene, ma fino ad un certo punto. Perché Gesù risale sempre all'intenzione di Dio, la vera intenzione di Dio. Un episodio come Gesù che si fa lavare i piedi dall'adultera, per un fariseo è insopportabile, perché queste donne contaminano. Ora, farsi toccare da una donna di malaffare, il fariseo non lo farebbe mai. Invece Gesù si fa lavare i piedi, si fa asciugare i piedi. quando va in casa di Simone il fariseo, Simone il fariseo, che cosa dice? Se fosse veramente un profeta, Gesù, saprebbe che razza di donna è questa che gli sta lavando i piedi. E Gesù, che lo legge nel pensiero, dice: Simone, tu non mi hai fatto manco lavare le mani, questa invece mi sta lavando i piedi, mi ha messo i profumi. E guarda che ciò che tu pensi, che è una peccatrice, è una parte della verità. Perché questa è anche una donna che ama molto, e tu sto fatto non lo vedi proprio. Oppure l'altro episodio che infastidisce, e che un fariseo non può capire, è Zaccheo. Allora, conoscete Zaccheo, il bassotto? È un bassotto Zaccheo. Non riusciva a vedere Gesù, no? Ora sale sull'albero. E lui era un peccatore, un pubblicano. E Gesù la prima cosa che fa, quando lo vede Zaccheo, se fosse, ecco, anche lì i farisei e il popolo dicono, se fosse profeta saprebbe che questo è un pubblicano e non andrebbe certo a mangiare in casa sua. Ecco, Gesù la prima cosa che fa quando vede Zaccheo, non gli dice convertiti pubblicano peccatore, ma la prima cosa che gli dice: scendi, perché voglio venire a mangiare a casa tua. Ecco, questo un fariseo non lo sopporta, perché, ecco, qui Gesù è anche un po' di più del Battista, perché il Battista, Giovanni il Battista, era un profeta di minaccia, cioè chiamava a conversione. Invece Gesù non ha manco chiamato a conversione, te voglio mangiare insieme. Però Zaccheo, nel momento in cui riceve l'invito, si converte. Gesù era più intelligente, no? Allora, un fariseo non capisce Gesù, e lui, che è fariseo, decide nel suo cuore di farlo fuori. Però, mentre sta andando a Damasco, dove si era formata una bella comunità cristiana guidata da Barnaba, sottolineatevi questo Barnaba, perché ce lo ritroveremo spesso, la guida della comunità di Damasco, ecco che avviene l'episodio che abbiamo visto. Ora, qui si forma tutta quanta la teologia di San Paolo, a Damasco, Atti 9. Perché nel momento in cui Gesù gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E poi, ecco, lui sente che Gesù lo ama. Ecco, questo è il crollo del fariseismo. Perché il fariseismo che cos'è? Il fariseismo ha questa idea: la fede è fare delle cose per Dio, eseguire delle leggi. Se io voglio stare in un buon rapporto con Dio, devo adempiere la legge. Lo schema farisaico è: sono un peccatore, faccio qualcosa, Dio mi perdona. Invece San Paolo a Damasco ha capito che lo schema non è questo, ma è che Dio mi vuole bene ancor prima delle mie opere. Non aspetta che io diventi bravo per volermi bene, ma mi vuole bene prima. E questa è l'idea, il Vangelo di San Paolo. Cioè, noi siamo giustificati per la fede, non per le opere. Quindi se io mi apro a Dio, sono già giusto davanti a Lui. Le opere poi sono la conseguenza della fede, perché la fede necessariamente produce opere. Però se io parto dalle opere, non arrivo da nessuna parte, perché io posso fare anche le opere per essere visto o perché ho paura, ma ciò che conta non è l'operare. Ciò che conta è la fede in Cristo, il Vangelo di Paolo. Allora, che cosa accade? Accade che, qui si forma tutta quanta la teologia paolina, il suo Vangelo, e Paolo entra nel suo grande desiderio di servire ora il Signore Gesù che lo ha chiamato. Però il piano di Dio è un piano un po' strano, perché uno potrebbe pensare: Gesù lo chiama nel 36 a Damasco e subito comincia San Paolo. E no, perché farà 4 anni nel deserto arabico, perché la Chiesa non lo vuole. Anche perché gli apostoli dicevano: questo dove è uscito? Noi non lo conosciamo, anzi di lui non ci fidiamo neppure, non si fidavano, quindi lo marginalizzavano abbastanza. San Paolo si è trovato intorno ai 26-27 anni, cioè aveva tutti contro, perché gli ebrei, i suoi vecchi confratelli, non lo sopportavano più, perché un giovane prete loro era passato dall'altra parte. Secondo, la Chiesa manco lo volevano. Dice: ma questo chi è? Da dove viene? Seguivano più Pietro, Giacomo, Giovanni, non si fidavano di San Paolo. Ora Paolo si fa i suoi 4 anni nel deserto arabico, qualcuno dice che forse ha frequentato la comunità di Qumran, ma non lo sappiamo. Comunque è vero che i Qumraniti erano molto vicini anche ad alcune cose di Gesù. Sicuramente lo troviamo dal 40 al 44 a Tarso, di nuovo a Tarso. Che cosa faceva a Tarso? Il cristiano normale, visto che nessuno mi vuole, lavorava, lui di mestiere faceva il fabbricatore di tende, questo era il suo mestiere, infatti si lamenterà nelle lettere, a volte perché gli facevano male le mani, e perché tessere una tenda richiedeva fatica. Allora Paolo, vedete, Dio non ti cambia mai il mestiere, te lo modifica un po', perché il pescatore Pietro diventerà pescatore di uomini, invece il costruttore di tende, Paolo, diventerà edificatore di chiese, costruttore di chiese. Quindi 4 anni a Tarso, lavora, prega, scrive, non fa niente, sta lì. Ma in quegli anni succede un fatto importante. In una città che si chiama Antiochia di Pisidia. Antiochia di Pisidia è la terza città più grande del mondo. La prima è Roma, che faceva 1 milione di abitanti in quel periodo. Poi abbiamo Alessandria d'Egitto sui 500.000 e più o meno lo stesso numero Antiochia di Pisidia. Ad Antiochia nasce una comunità cristiana numerosa, una grande città, e ci sono molti cristiani guidati da Barnaba. E si dice in Atti che ad Antiochia per la prima volta i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani. Ecco, questo è un nome non settario. Prima erano nomi settari, li chiamavano nazareni, nazaristi, gesuiti, gesuisti, non gesuiti come Bergoglio, gesuiti, insomma, che seguono Gesù. Invece dire che sono cristiani significa che riconoscono in Gesù il Cristo, il Messia. Ed è una comunità importante, numerosa. Allora Barnaba si ricorda di Paolo e dice: forse qui per guidare questa comunità abbiamo bisogno di qualcuno. E si ricorda di Paolo, sapeva che in Paolo c'era un fuoco e quindi lo manda a chiamare. Ecco, è enorme il merito di Barnaba, aver tolto San Paolo dalla naftalina dove stava. E Paolo va finalmente ad Antiochia. In un primo periodo lui guida insieme a Barnaba la comunità come profeta e come didascalo. Chi è il profeta? Beh, era uno che diceva la parola di Dio all'interno della Chiesa e poi era un didascalo. Cioè era un catechista, spiegava la fede, questo faceva. Ma un giorno, mentre erano riuniti in preghiera, lo Spirito Santo scese su Paolo e Barnaba e udirono una voce, Atti 13, riservate per me Paolo e Barnaba per la missione. Cioè questi due devono lasciare, secondo l'indicazione dello Spirito Santo, la comunità di Antiochia e devono partire missionari. Fanno un digiuno, si salutano e partono. Il primo gruppo missionario della Chiesa, intorno al 46-47, si mette in movimento. Chi sono? Paolo, capogruppo, Barnaba insieme a lui, e c'è con loro un giovanotto, Giovanni, detto Marco, l'evangelista, il quale si unisce a questo Marco, molto importante perché poi passerà con Pietro, figlio di Maria di Gerusalemme, la proprietaria del cenacolo dove Gesù fece l'ultima cena, appartenente anche lui al gruppo degli Esseni Cumraniti, va bene. Ecco, San Paolo non andrà mai d'accordo con Marco, perché Marco aveva nostalgia della mamma. Allora, durante il viaggio missionario, ogni tanto diceva: torniamo a Gerusalemme da mamma, perché mi sento... San Paolo dice: no, io dobbiamo predicare il Vangelo. Comunque, era una palla al piede Marco. E quindi, cosa fa? Quando comincerà il secondo viaggio missionario, sono di nuovo tutti e tre, Giovanni, cioè Paolo, Barnaba e Marco. E Marco dice: vabbè, partiamo. Dice San Paolo: dice, senti, io a te non ti voglio. E lui dice: no, ma ora sono maturato. Dice: no, non ti voglio, te ne devi andare. Perché era un caratterino San Paolo, Barnaba difende Marco, dice: no. Allora San Paolo dice: no, allora vattene pure tu insieme con Marco, perché non voglio né Barnaba e né Marco. E partirà il secondo gruppo, dove c'è San Paolo con Silvano e Timoteo, con Sila, diciamo, Silvano. Allora, il primo viaggio missionario lo fanno nella zona dell'attuale Asia Minore, le terre di Galazia, però gireranno il Libano e l'Asia Minore, quelle zone lì. La loro predicazione fa miracoli, quindi molte persone cominciano ad entrare nella fede in Gesù, soprattutto persone che provengono dal mondo pagano. Quindi è una predicazione ricca di molti frutti, però subito si pone un grande problema, e il problema è la circoncisione. Cioè, gli ebrei dicono che per entrare nella famiglia di Abramo devi essere circonciso. Allora, una cosa è circoncidere un bambino di 8 giorni, un'altra roba è circoncidere un adulto di 50 anni, anche perché ci sono febbri, insomma, è un problema. Allora, San Paolo dice: no, a me sta circoncisione agli adulti, cioè, non mi piace. Quindi, non la fa fare. Però questo provoca problemi, perché dicono: no, ma noi siamo comunque legati alla tradizione ebraica, siamo comunque giudei, siamo comunque seguaci di Mosè, che fare? Allora il primo viaggio si interrompe perché devono discutere su questo fatto. E nasce, Atti 15, il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, dove la Chiesa si riunisce per discutere su questo argomento. Da un lato c'è Paolo e Barnaba e dall'altro ci sono le tre colonne, Pietro, Giacomo e Giovanni. Discutono molto animatamente, perché alcuni vorrebbero imporre la circoncisione, però alla fine, anche su indicazione di Pietro e di Giacomo, si arriva a dire: no, facciamo così, i pagani che diventano cristiani, l'unica cosa che devono fare, non devono mangiare le carni con il sangue dentro, e devono evitare porneia, cioè l'impudicizia, e devono alcune regole alimentari. Questi si chiamano i precetti, diciamo, di purità, un po' i precetti, erano cari al giudaismo, sono precetti noachici, così si chiamano, risalenti a Noè, dicono loro. Voi sapete che gli ebrei non mangiano la fiorentina, bella bistecca fiorentina, con il sangue dentro, non è possibile. Loro salassano gli animali perché devono essere tutti tolti con... bisogna togliere il sangue, no? È una procedura loro. Una volta c'era un vescovo cattolico che mangiava con un rabbino ebreo e mangiava una bella bistecca fiorentina, questo vescovo, e l'ebreo non mangiava. Allora il vescovo disse: ma come mai non mangi questa bistecca fiorentina? E l'ebreo rispose: per motivi religiosi. Dice: ma non sai che cosa ti perdi. E poi il vescovo finisce la cena e il rabbino dice al vescovo: mi saluti sua moglie. E il vescovo dice, ma io non ho la moglie. Dice, ma come mai? Cioè, per motivi religiosi. E te, ma anche tu non sai cosa ti perdi. Una barzelletta, davvero. Per tenervi svegli. Allora, finisce il concilio di Gerusalemme e Paolo intasca questa vittoria, cioè si può fare come dice lui, quindi si può fare che per entrare nella Chiesa, non l'ha capita la barzelletta quella? Non l'ha capita, e poi te la spieghiamo, dai. Allora, un crampo. Allora, che cosa succede? Bisogna pigliare del magnesio. Che cosa succede? Che ha vinto la sua battaglia San Paolo, quindi si può fare, si può evangelizzare senza chiedere circoncisione. Allora parte, dopo questo concilio di Gerusalemme, per il secondo viaggio missionario, con un nuovo gruppo che è fatto con Silvano e Timoteo, Silvano e Timoteo, e poi incontreranno Aquila e Priscilla. Durante questo secondo viaggio missionario sfondano in Europa, perché abbandonano l'Asia Minore in seguito ad una rivelazione, lo Spirito attraverso uno gli dice vieni in Europa, vieni a salvarci, e superando lo stretto, il Bosforo, lì, lo stretto dei Dardanelli, arriva a Filippi, che è la prima città europea. Allora, San Paolo fa Filippi, Tessalonica, Atene, Corinto. Nell'arco di 3-4 anni, sì, in 4 anni durò questo secondo viaggio missionario, fondò 30 chiese, 30 comunità cristiane. Lui si muove in questa maniera, lungo la via Ignazia, che è la continuazione dell'Appia, perché l'Appia nasce a Roma e muore a Brindisi. Poi prendi la nave, arrivi a Igumenizza e lì comincia l'Ignazia, che ti porta fino a Filippi e poi continua in Asia. Allora, adesso erano le autostrade del mondo antico, queste vie, no? Le vie imperiali. Che cosa noi oggi con la macchina abbiamo l'autogrill, quindi ogni tanto ti fermi per prendere un caffè, per riposarti un po'. All'epoca era un po' più difficoltoso, Allora ogni 30 chilometri più o meno, perché in un giorno si fanno 30 chilometri, non di più, anche con i cavalli. Allora ogni 30 chilometri su queste strade sorgevano delle città più importanti, le grandi città sull'Appia e sull'Ignazia, no? Dove potevi far riposare i cavalli, mangiare, dormire e farti un po' di terme, toglierti un po' di sudore, acqua calda, acqua fredda, eccetera. Ora Paolo andrà nei centri più importanti che sorgono su questa strada, lasciando invece l'evangelizzazione delle aree interne alla comunità che sorge. Lui come lavora? Lavora in questa maniera. Per 3 sabati si reca nella sinagoga locale, quindi incontra per primi gli ebrei a cui annuncia Gesù Messia. Tra di loro qualcuno crede, altri invece cercano subito di ucciderlo, comunque bene o male sorge una comunità. Ecco, lui rimane in queste comunità all'incirca un mese. E noi abbiamo in Atti 16, in Atti 17, la descrizione della fondazione di queste chiese. Per esempio, a Filippi lui incontra la comunità ebraica, non in sinagoga perché non ce l'hanno, ma presso il fiume. E infatti la prima donna cristiana europea è di Filippi, Lidia che accoglierà San Paolo. Però subito dopo è costretto a scappare perché scoppia una persecuzione. Si sposta a Tessalonica. A Tessalonica lo stesso, anche se diciamo Filippi è la comunità con cui lui poi ha i migliori rapporti. Si è fermato soltanto un mese, poi c'è tornato, ma è la comunità di riferimento, l'unica da cui accetta di essere aiutato anche economicamente. Perché la prima parrocchia non si scorda mai, questo anche i preti, no? È vero? Come la prima fidanzata non si scorda mai, la prima parrocchia non si scorda mai. Tessalonica soffre molto perché lo perseguitano, cercano di ucciderlo, si sposta ad Atene. Ad Atene non nasce la Chiesa, perché, insomma, troppo filosofi, si sposta poi a Corinto, dove rimarrà un po' più a lungo, e a Corinto mette su una chiesa importante, anche numericamente, una chiesa piena di tanti, ma tanti carismi. Qui lo raggiungono Aquila e Priscilla, scappati da Roma. Sapete che nel 49 ci fu l'editto di Claudio. Claudio manda via tutti gli ebrei da Roma. Perché? Perché ci avevano in mano la finanza. E quindi lui doveva liberare un po' il lavoro e quindi caccia via gli ebrei. E non importa se erano cristiani, l'importante è che fossero ebrei, quindi tutti via. Poi torneranno 6 anni dopo. Tra questi che scappano c'è anche Aquila e Priscilla, divenuti cristiani, che si uniranno a lui. Sapete che la Chiesa di Roma è l'unica Chiesa non fondata da San Paolo, delle Chiese, delle grandi Chiese di Occidente. E chi ha portato il Vangelo a Roma? Signora, domanda. No, perché lui già trova anche Pietro una comunità cristiana. Allora, in Atti si dice che nel giorno di Pentecoste, quando scese lo Spirito Santo, subito dopo la resurrezione di Gesù, vi erano tra i primi 3.000 che aderirono alla fede cristiana molti parti, medi, elamiti, eccetera, eccetera, stranieri di Roma. Allora, già nel giorno di Pentecoste, molti romani hanno creduto in Gesù. Perché? Perché a Gerusalemme c'erano molti romani. Erano o persone dell'esercito, perché lì c'era un importante, c'erano molte centurie, o persone dell'amministrazione civile e magistrati, giudici, cioè tutto quanto il corpo dello Stato era presente. Ora, tra questi, quelli poi stavano lì per un po', poi arrivata la pensione se ne tornavano a Roma, no? Mica stavano in eterno lì. E molti di questi che hanno conosciuto Gesù in terra di Israele hanno poi portato il cristianesimo a Roma. È un po' particolare la nascita della Chiesa a Roma. Pietro, quando viene qui, già trova una comunità cristiana precedente. Allora San Paolo fa questo viaggio enorme, poi si sposta ad Efeso, però mentre si trova ad Efeso, dove rimarrà per 3 anni, scrivendo anche alcune lettere, alcune delle sue lettere, perché Paolo scrive le lettere? Perché lui, allora, predicava in una chiesa e si spostava, perché lui era un missionario, non era un pastore. Il pastore rimane in una chiesa molto tempo. Il missionario invece, almeno all'inizio, rimanevano poco, perché c'era da evangelizzare. Questo lo troviamo anche nel Nuovo Testamento, quando si parla di pescatore, missionario e di pastore. Paolo fece prevalentemente il missionario. A Efeso ha fatto anche un po' il pastore, si è fermato per 3 anni. Però nei primi 30 anni il furore missionario era molto forte, quindi si spostavano molto. Pensate che la Chiesa dal 36 al 60 conosce un'esplosione numerica impressionante. I cristiani arrivarono a 6 milioni, da 3.000 a 6 milioni in 30 anni. 6 milioni è un numero enorme per l'antichità. Se pensate che tutti gli abitanti del mondo dovevano essere 200-300 milioni, non di più. Non c'erano gli antibiotici, per cui si moriva facilmente, Non c'era... Del resto l'esplosione demografica è un dato degli ultimi 2 secoli, la prima, il Medioevo. si moriva alla grande. Quindi 6 milioni e un... Poi cominceranno le persecuzioni, e con le persecuzioni il numero scende drasticamente, perché da 6 milioni si scende a 2 milioni nel giro di 20 anni. Quindi negli anni 80 troviamo quasi 2 milioni di cristiani. I 4 milioni che fine hanno fatto? Sono stati uccisi? No, la maggior parte hanno rinnegato la fede, hanno fatto abiura, sono i cosiddetti lapsi, quelli che per non morire hanno rinnegato. San Paolo poi che cosa fa? Mentre si trova ad Efeso riceve l'indicazione di andare a Gerusalemme, però gli dicono: a Gerusalemme, gli dice un profeta, sarai arrestato. E infatti, mentre si trova, Atti 21, nel Tempio di Gerusalemme, viene arrestato e condotto davanti al Sinedrio, alla stessa maniera di Gesù, e lo vogliono uccidere. Stessa scena, sobillano il popolo, lo agitano, i sommi sacerdoti, lo vogliono uccidere. Però San Paolo dice, civis Romanus sum, stop, finita, non possono fare più nulla, perché il procuratore lo prende, dice questo è romano, quindi deve andare da Cesare a farsi, un po' perché San Paolo non voleva ancora morire, perché aveva ancora delle cose da fare, ma soprattutto gli serviva un passaggio, ecco perché voleva arrivare a Roma, perché il grande sogno di San Paolo era evangelizzare non solo la Grecia, no? Che già aveva fatto, la Grecia, la Macedonia, l'Asia Minore, lui guardava già alle Gallie e alla Spagna, voleva andare anche in Italia, Francia e Spagna, quindi dice, mi faccio arrestare, così mi prendo un passaggio dall'imperatore, no? Una battuta. Però lo arrestano e lo mettono in prigione, dove però, a Cesarea di Filippo, il procuratore fa morire il processo. E San Paolo per 2 anni sta in carcere, lo aiutano, lo vanno a trovare, per esempio Onesimo, di cui si parla nella lettera a Filemone, La chiesa più o meno, però fece 2 anni di carcere serio a Cesarea di Filippo. Perché a Cesarea di Filippi? Perché? Perché di lì si partiva si salpava per Roma. Però il procuratore Felice ha fatto morire il processo. Nel 60 però, più o meno, Felice viene richiamato a Roma e al suo posto viene mandato come console. Felice era quello che aveva sostituito Ponzio Pilato, nel 36 Ponzio Pilato lascia e arriva Felice. Sapete che gli ebrei uccidono i propri nemici quando c'è il cambio del console, del procuratore, no? Perché solo in quel periodo non venivano molto controllati, è come il carnevale di Rio de Janeiro. Quando vogliono liquidare qualche banda nemica nel giorno di carnevale. Ora, lì, quando uccisero Stefano, quando ci fu il passaggio di poteri tra Pilato e Marcello, poi nel passaggio tra Marcello e Felice buttarono giù Giacomo dal pinnacolo del Tempio, perché il passaggio di poteri richiedeva 2 o 3 mesi, no? I tempi antichi erano molto lunghi, certo, quelli della politica italiana sono ancora più lunghi, però lì era una cosa abbastanza impegnativa. Allora arriva Felice, nuovo procuratore, Festo, e San Paolo dice a Festo, io sono in attesa di processo. Festo si meraviglia, come mai hanno tenuto un cittadino romano per 2 anni in carcere, e dice, va bene, vai a Roma perché ti giudichi Cesare. Però... Ah, che bravo procuratore, per niente proprio, perché la navigazione nel mondo antico si faceva tra maggio e aprile, tra maggio e ottobre, erano gli unici mesi in cui si navigava, perché il mare era più tranquillo. A Pentecoste, a fine maggio, cominciava il traffico marittimo e andava avanti fino alla fine di ottobre, al giorno di Kippur. Con ottobre, la celebrazione di Kippur, poi si chiudeva la navigazione e i marinai rimanevano dove erano, arrivavano ad un porto, in genere andavano presso Istmi, quindi a Corinto, dove le navi erano ben riparate, e li svernavano. Invece San Paolo viene fatto partire a Kippur, quindi nel mese di ottobre, e infatti puntualmente fa naufragio. Però a Malta, dove fa naufragio, miracolosamente viene salvato, poi da Malta si sposta a Siracusa, quindi a Reggio, Calabria, dove ha toccato terra, poi a Pozzuoli, dove una comunità cristiana, ma anche a Reggio, gli andò incontro, perché Paolo era molto conosciuto nel mondo antico, nella Chiesa antica. Nella Chiesa antica solo due erano conosciuti molto: il pescatore di Galilea, Pietro, e l'apostolo delle genti, Paolo. Poi gli altri erano più locali, no? Allora riesce finalmente ad arrivare a Roma, dove in località Tre Taverne la Chiesa di Roma lo accoglie festante, lo portano a Roma, dove vivrà per un certo tempo agli arresti domiciliari, presso San Paolo alla Regola, si dice, insomma, questa Chiesa di Roma. E l'ultimo capitolo degli Atti degli Apostoli ci dice che Paolo riceveva persone mentre stava agli arresti domiciliari e continuava a predicare la parola di Dio. Questo è il viaggio della parola che Luca fa vedere nel Vangelo, come la parola parte da Nazaret e arriva a Gerusalemme, e poi in Atti parte da Gerusalemme e arriva a Roma, che è gli estremi confini, il centro del mondo, no? Qui finisce il Paolo degli Atti e comincia il Paolo della tradizione. Qual è il Paolo della tradizione? Clemente Romano, che fu uno dei primi papi, ci dice che andò addirittura in Spagna ad evangelizzare. Però questa notizia è appunto una notizia che non è in Atti, però avrebbe anche dei riscontri. Quello che invece è più documentato è che quando scoppia la persecuzione di Nerone, il buon Paolo si trova a Roma e in località Tre Fontane viene decapitato. La tradizione ci dice che la testa, ruzzolando, fece nascere Tre Fontane e lì fu seppellito nei pressi, ecco, dell'attuale chiesa di San Paolo, fuori le mura. Allora abbiamo tre fasi. La prima fase, Saulo, rabbino ebreo fariseo, fedele alla legge dei padri. Una seconda fase, in cui abbiamo Paolo, profeta didascalo, guida di chiese. E la terza fase, Paolo, apostolo, missionario, lungo le strade dell'impero, che nel giro di pochissimo tempo, ecco, farà fare al Vangelo un salto enorme. Paolo ha una caratteristica, e qui chiudiamo, perché chiudiamo, che dici? O possiamo andare avanti? Altri 5 minuti ce li ho. Allora, per capire Paolo dobbiamo, è quello che si è verificato a Damasco, dobbiamo pensare che lui ha lottato per tutta quanta la vita, poi alla fine si è pure scocciato, ma fate che volete, per rivendicarsi il titolo di apostolo, perché non tutti gli hanno dato nella Chiesa antica, proprio per la sua dinamicità, per la sua anche problematicità, perché Paolo ha fatto crescere enormemente la riflessione su Gesù e sulla Chiesa, molto più che gli altri dodici con Mattia. Ecco, lui dice: io ho lavorato molto più di loro. Poi Paolo dice delle cose che gli apostoli non è che le sopportavano troppo. Dice: io ho faticato più di loro, sono l'ultimo come un aborto, ma quello che ho fatto io loro se lo scordano. Allora, chi è l'apostolo? Per essere apostolo, sapete, sono i dodici chiamati da Gesù, direttamente da Gesù. Poi Giuda tradisce, bisogna sostituirlo e chiamano Mattia, che comunque Mattia faceva parte del gruppo che aveva iniziato con Gesù. Gesù non comincia con 12, ma erano più o meno una ventina. Poi ci sono i 12 più importanti, dice anche, si dice in Atti 1 che Mattia, dice: scegliamo qualcuno che è stato con noi fin dall'inizio, e c'è la lotta tra la lotta. Bisogna scegliere tra Mattia e Giuseppe, detto il giusto, no? Giuseppe il giusto, si chiama Giuseppe, sì. Mattia Barsab, come si chiama? Giuseppe, sì. Il giusto. Ora, l'apostolo deve essere chiamato direttamente da Cristo, quindi doveva essere chiamato da lui in Galilea o in zona. Doveva essere istruito direttamente da Cristo, doveva essere testimone della resurrezione, quindi averlo visto risorto, doveva essere presente nel cenacolo nel giorno di Pentecoste. Ora, quindi discesa dello Spirito Santo su di lui a Pentecoste. Se uno non aveva queste quattro caratteristiche, non poteva essere chiamato apostolo. Ora, Paolo non ha nessuna di queste caratteristiche. Non ha conosciuto Gesù nella carne, non ha partecipato ai 3 anni della vita pubblica, non lo ha visto risorto in quei 40 giorni e non è sceso lo Spirito Santo su di lui nel cenacolo. Però lui dice che a Damasco lui ha vissuto tutto questo, perché lui a Damasco viene chiamato da Gesù, lo vede nella luce, lo vede quindi risorto. Guardate che l'unica apparizione di Gesù risorto dopo l'ascensione è quella che riceve San Paolo, poi Nisba, non ce ne sono più, Maria appare, poi vabbè, Gesù si è fatto vedere da Margherita Maria Lacoc, ma come risorto, quella è un'apparizione particolarissima che San Paolo riceve. E poi dice, lì io ricevo, quindi Gesù mi chiama, lo vedo risorto, mi istruisce, perché lui capisce tutto il suo Vangelo lì, e riceve anche una effusione importante di Spirito Santo. Chi è San Paolo, quindi? Era un uomo, ecco, forte, molto forte. La fede lo metteva in movimento, già da ragazzo, si è fatto prete, rabbino. È un uomo solido, è un uomo che non ha dubbi, ha una statura enorme. San Paolo era paragonabile per grandezza di ispirazione, cioè San Paolo sta alla pari con i grandi profeti dell'Antico Testamento, cioè possiamo dire che San Paolo è ai livelli di Geremia, è ai livelli di Isaia, ha una passione per Dio e una esperienza di Dio come si trova soltanto nei grandi profeti dell'Antico Testamento, ed è capace di dire Dio così come lo hanno detto soltanto queste grandi figure. È duro, radicale, rigorista, ma al tempo stesso è una personalità mistica. Cioè San Paolo più volte dice che vede il Signore, lo ha visto a Damasco, ma poi anche in Seconda Corinti 12 dice che lo vede, addirittura parla di un suo rapimento celeste. Sono stato in cielo dove ho visto cose che non posso rendere. Se non entriamo nella mistica paolina, corriamo il rischio di non capirlo fino in fondo. Un altro aspetto di San Paolo è che questa esperienza di Gesù che lui ha avuto era talmente forte che lui diceva ad un certo punto: non sono più io che vivo, ma è addirittura Cristo che vive in me. E ci sono alcuni testi delle lettere di Paolo che potrebbero addirittura farci pensare a lui come se avesse avuto delle stimmate. Infatti lui dice in Seconda Corinti 4, dice: io porto nel mio corpo la necrosi di Gesù Cristo, cioè questo processo di morte di Gesù. E in Galati 5, in Galati 16, d'ora in poi nessuno più mi procuri fastidi, perché anch'io porto le stigmate di Gesù. Sapete però che la Chiesa non lo riconosce come stigmatizzato. L'unico stigmatizzato riconosciuto dalla Chiesa è San Francesco d'Assisi, punto. Però lui aveva, ecco, queste esperienze profondissime di Dio e di Gesù, che sentiva proprio nascergli dentro, cioè Gesù, Cristo in me, no? Vorrei formare Cristo in voi finché non raggiungiate la statura di Gesù Cristo. Ecco, questo rapporto con Gesù fa di lui la personalità del Nuovo Testamento più grande, insieme a quella di Giovanni, l'Evangelista. Ecco, Giovanni si è nutrito direttamente al Cristo terreno, lo ha sentito nell'ultima cena, Paolo invece lo ha sentito a Damasco e poi ha coltivato un rapporto veramente bruciante con il Signore, che fa di lui questo enorme vomere che riuscì ad arare tutte quante le terre di Asia, di Macedonia, di Grecia e anche d'Italia, diffondendo il Vangelo in una maniera straordinaria. Ecco, San Paolo ci invita tutti quanti ad essere missionari, cioè ad essere persone che annunciano il Vangelo. Guai a me se non evangelizzo, diceva San Paolo. Per San Paolo la cosa più importante non era battezzare o pregare la messa, dire la messa, dice anche questo è importante, ma per lui dice io faccio culto quando annuncio il Vangelo, perché l'evangelizzazione è l'opera più grande. Quando noi annunciamo il Vangelo di Gesù dove siamo, questa non c'è un'opera di carità più grande di diffondere il Vangelo. Non c'è preghiera più grande di annunciare il Vangelo. Materialmente qualcuno diventa missionario, però ogni cristiano è missionario, quindi anche noi abbiamo il compito dell'evangelizzazione. Non dimentichiamo mai questo, perché ognuno di noi dov'è deve essere un evangelizzatore. Alcuni poi partono per la missione alle genti, però se riusciamo per esempio ad accendere in qualcuno la fiamma della fede in Gesù, questo è il regalo più grande che possiamo fare ad un altro essere umano. Allora chiediamo l'aiuto a San Paolo perché possiamo essere anche noi dei missionari, degli evangelizzatori.